può fare di Laura Bettini.
Buona giornata, buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare che, come vi anticipavamo ieri, andrà un po' a tirare le fila di tre COP, ovvero tre conferenze delle parti che si sono tenute negli ultimi mesi, ciascuna con il suo tema, ma tutte unite così nel grande cappello generale della protezione dell'ambiente nel quale viviamo, ma anche delle persone, perché ovviamente le due cose si tengono o dovrebbero tenersi insieme. Le tre COP sono quella sul cambiamento climatico, quella sulla biodiversità, quella sulla desertificazione. Risultati forse non ottimali in ciascuno di questi, quindi andremo a vedere anche un po' perché e che cosa si potrebbe fare, visto che questo è il nostro obiettivo, per centrare gli obiettivi. Cominciamo dalla COP sul clima di Baku e ritroviamo con piacere Anna Pirani, ricercatrice del CMCC, il Centro Euromediterraneo per lo studio dei cambiamenti climatici. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Laura.
Buongiorno. Allora, io ho visto lei a Baku. Lei non ha visto me perché io ero giù nel gruppo di quelli che ascoltavano. Vorrei sentire abbiamo tantissimo parlato della COP di Baku qui a Si può fare e ne abbiamo parlato soprattutto nei risultati che sono stati raggiunti nell'ambito del finanziamento degli sforzi per la transizione ecologica dei paesi in via di sviluppo. Vorrei sentire invece da lei che impressione ne ha avuto sul piano scientifico, perché comunque è stato anche un momento di confronto e di condivisione, no, degli studi.
Assolutamente, allora sono molto contenta di parlare di proprio quello che seguo io in questi negoziati. Abbiamo un tema, un tavolo negoziale che si intitola Ricerca e osservazioni sistematiche. È un lavoro fatto dal corpo sussidiario che fornisce consigli tecnici e scientifici alla Convenzione sul clima, all'Accordo di Parigi. E ogni anno ci troviamo alle COP a discutere in particolare l'aspetto legato al sistema osservativo mondiale. E, per me direi che l'esito per questo argomento è stato positivo. Io ho trovato che la collaborazione tra i paesi, tra tutte le parti, è stata fruttuosa. Abbiamo lavorato su delle conclusioni sostantive che riconoscono sia i bisogni le necessità di avere un sistema osservativo completo, riconoscendo le lacune in particolare nei paesi più vulnerabili, l'importanza di finanziamenti diretti verso queste assenza di un sistema che possa sostenere delle informazioni che siano previsioni di eventi estremi o che siano poi usate per lo sviluppo di modelli climatici proprio importanti per la ricerca, per capire quello che sta succedendo. Poi abbiamo discusso in particolare lo stato del clima, perché questo argomento ha come introduzione un evento che si chiama la giornata dell'informazione sulla Terra, Earth Information Day, e in questo evento tutti i maggiori organi scientifici ci danno le ultime notizie. In particolare l'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia ci ha parlato del suo ultimo rapporto del 2024 sullo stato del clima e i governi hanno riconosciuto l'urgenza dello stato attuale di quello che stiamo vivendo e abbiamo potuto scrivere assieme delle conclusioni che parlano del fatto che quest'anno sarà il più caldo mai osservato e abbiamo detto chiaramente che è causato da emissioni dal periodo di quando ci siamo iniziati a industrializzare e ha riconosciuto che i cambi si stanno sperimentando nel sistema climatico, non solo sulla superficie della Terra. E questo, volevo raccontare, è un risultato importante che abbiamo da un anno. Anche l'anno scorso i governi hanno fatto delle dichiarazioni molto forti, ma se guardiamo nel passato non era così. Quindi diciamo finalmente c'è una consapevolezza, anche perché le condizioni attuali sono veramente, possiamo dire, fuori dagli schemi. Le temperature quest'anno sulla media globale hanno fatto uno sbalzo importante in confronto anche agli anni passati.
E quindi questo, come dire, l'avete condiviso importante. E l'avete riconosciuto, esatto. Ed è stato riconosciuto anche dai governi. Abbiamo detto degli sforzi in passato da un punto di vista economico che non hanno corrisposto alle aspettative dei paesi in via di sviluppo, ma comunque qualche, diciamo, mattone è stato messo. Non c'è stata però, come dire, un approfondimento, ma neanche alcuna decisione sul famoso uscita, no, transitioning away dai combustibili fossili, quindi la lenta allontanamento. E questo è stato un fallimento abbastanza.
Direi proprio di sì, perché se pensiamo a quello che siamo riusciti a ottenere, diciamo, nella COP precedente a Baku, che era basato pienamente sui risultati scientifici valutati dal IPCC, cioè il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, abbiamo potuto avere un accordo con tutti i paesi dell'importanza della transizione via dai combustibili fossili nel settore energetico. Questo si ritraccia direttamente all'ultimo rapporto dell'IPCC, quindi si vede l'importanza della conoscenza scientifica per guidare le conclusioni. Solo che l'anno dopo ci ritroviamo e paesi che hanno trovato questa conclusione fortemente sconfortante hanno messo su tutte le barriere negoziali, quindi il testo finale del programma di mitigazione non fa nessun riferimento a questo paragrafo molto importante del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.
Sì, lì si è fatto proprio un passo indietro. Forse che non ci sia stato un accordo per certi versi è quasi meglio, perché quello che era sul tavolo era decisamente un ritorno al passato.
Assolutamente, infatti una scena molto teatrale, diciamo, alla fine della conclusione della COP, proprio nella sessione di chiusura, mentre la presidenza cercava di far passare queste conclusioni come un pacchetto, l'esito della COP di Baku, c'è stato il blocco e i paesi hanno impedito appunto che questa conclusione passasse.
Dunque, e quindi lì una conclusione c'è stata. Altre COP non hanno avuto invece una conclusione, ci arriveremo tra poco, però ecco, è comunque uno stallo, mentre ci diceva, da un punto di vista scientifico, trovate sempre più concordanza sia nei riscontri del cambiamento climatico sia sugli obiettivi da raggiungere. Quello generale stabilito a suo tempo a Parigi di contenere la temperatura, il riscaldamento globale di 1,5 gradi, però ormai mi sembra accertato che è saltato.
Diciamo che le temperature medie sull'anno del 2024 stanno arrivando a temperature di 1,5 gradi, ma questo non è la stessa cosa che dire che è fallito l'accordo di Parigi. Quando si parla di global warming nel termine dell'accordo di Parigi, sono misure dello stato planetario che si fanno su più decenni, quindi dobbiamo capire che dobbiamo misurare i cambi, di solito calcoliamo su un periodo di 20 anni, quali sono le temperature medie del pianeta. L'ultimo decennio è arrivata una temperatura media di 1,3 gradi, adesso quest'ultimo decennio, quindi ci stiamo avvicinando, non c'è dubbio. Ci sono dei segnali positivi sulle emissioni, non abbiamo ancora, non siamo arrivati a un picco delle emissioni gas serra, però c'è un appiattimento delle tendenze, quindi gli sforzi, la transizione che si sta vedendo verso i rinnovabili, una transizione energetica anche nel consumo, nel ribasso del consumo, questo porta a dei risultati che si stanno esibendo anche nelle misure che prendiamo delle concentrazioni di gas serra. Però non siamo per niente in una situazione positiva e dobbiamo ancora vedere questa ribasso di emissioni, e non ci siamo ancora.
Allora, noi siamo partiti dalla conferenza sul clima perché da quello, direi, dipendono le altre, da questa conferenza dipendono le altre due di cui andremo a parlare tra poco, ovvero quella sulla biodiversità e quella sulla desertificazione, perché il clima, insomma, è abbastanza intuitivo, insomma, influisce su entrambe, sia la biodiversità e la desertificazione, no?
Assolutamente, è un nesso che dobbiamo trattare sempre di più assieme, quando consideriamo il nostro stato, diciamo, di benessere in questo pianeta. E la relazione tra il cambiamento climatico e la biodiversità in particolare è fondamentale, e ci stiamo solo accorgendo adesso dell'importanza, per quando andiamo a considerare come ci svilupperemo in una maniera sostenibile nel futuro, dobbiamo assolutamente prendere in conto questi fenomeni. E la desertificazione, la degradazione del suolo è chiaramente molto legata anche al cambiamento climatico.
Ma non sarebbe l'ora forse di unirle insieme o trovare dei ponti tra queste diverse COP?
Assolutamente, diciamo che questi meccanismi sono molto complessi e si sono sviluppati con anche diciamo degli orientamenti settoriali importanti. Diciamo, il lavoro che si fa in ognuna di esse è importante che continui così, non si può semplicemente dire adesso andiamo tutti assieme. Purtroppo non è così semplice, anche da un punto di vista scientifico. Nel IPCC c'è un equivalente che si chiama IPBES, che valuta le conoscenze sulla biodiversità e gli ecosistemi. Se ne parla da anni del fatto che dobbiamo allinearci e trattare questi argomenti in una maniera integrativa. Adesso inizia il settimo ciclo dell'IPCC e mi auguro veramente che questo sarà un progresso che riusciremo a fare. E giusto 2 settimane fa ero a Kuala Lumpur per lo sviluppo della struttura di questo nuovo rapporto sul clima, che inizierà il lavoro l'anno prossimo, e personalmente seguivo proprio questo aspetto qua, il nesso con gli ecosistemi, la biodiversità, per capire qual è il nostro spazio di soluzione per adattarci e per mitigare le emissioni in un contesto del cambiamento climatico. Dobbiamo assolutamente trattare questi argomenti integrativamente.
Eh sì, e anche da un punto di vista economico-finanziario poi le cose si possono legare meglio, per cui sì, finanziando un'azione si può magari avere un beneficio o uno studio comunque che porti un beneficio a tutta la catena. Perché grazie, poi se no si rischia appunto di non raggiungere gli obiettivi finanziari, perché i paesi si possono impegnare su una cosa, ma poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, quindi dobbiamo ottimizzare.
Assolutamente, ma anche per incentrare il tema sullo sviluppo sostenibile. Cioè, la priorità per tutti noi, in particolare per i paesi in via di sviluppo, ma anche qui in Europa, è uno sviluppo sostenibile, equo, che porti benessere, crescita di benessere appunto, e rafforzare la nostra condizione socio-economica. Non è solo una questione di allineamento dei finanziamenti, ma bisogna vedere questi co-benefit, queste sinergie con gli obiettivi di sviluppo e muoversi in questa direzione.
Anna Pirani, grazie per essere stata con noi anche in questa occasione. Allora, buon anno e ci
grazie,
risentiamo
Laura,
nel 2025. Grazie davvero, a presto. Ricercatrice CMCC Viabilità, a tra poco.
Si può fare.
Riprendiamo la seconda COP di questa puntata, è la COP Biodiversità che si è tenuta in Colombia, a Cali. Ne vogliamo parlare con Marco Baccani, tecnologo presso l'Istituto per la Bioeconomia CNR IBE. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, questa ha avuto un esito, diciamo, negativo, nel senso che è stata sospesa e rinviata. C'è stato un momento in cui c'è mancato il quorum per votare l'accordo finale e quindi si è un po' rimasti lì sospesi, mentre l'anno scorso, la COP precedente, quella che poi si è svolta a Montreal, doveva essere in Cina, poi si è svolta a Montreal, comunque si era raggiunto un'intesa tale per cui si era parlato di un accordo di Parigi per la natura, vero?
Sì, diciamo, si è conclusa negativamente in parte, perché quasi tutte le decisioni di carattere tecnico sono state delineate. Non c'è stata un'approvazione definitiva, ma verranno riprese. Si parla di una parte 2 della COP 16 che avverrà in Italia, a Roma
sì,
a febbraio, esattamente.
E avremo così la presa diretta.
Sì, esatto, è stato più una sospensione dei lavori, più che altro perché sono processi molto lunghi e faticosi sia dal punto di vista fisico che di contrattazione tra le varie parti, e quindi si sono protratti, diciamo, queste contrattazioni un po' troppo, e
La seduta è stata aggiornata.
Per fare... Esattamente.
Allora, quindi abbiamo una parte di carattere tecnico di cui poi le chiedo, la sospensione invece riguardava la parte più anche qui finanziaria, per cui c'è una parte su cui è stata trovata un'intesa, uno strumento finanziario per la tutela degli ecosistemi, e un'altra invece che era quella che riguardava il finanziamento del fondo per la biodiversità, sulla quale invece appunto le cose si sono arenate. Ma sulla parte di carattere tecnico su cui ci diceva c'è stato invece un accordo, che accordo è stato e su che cosa?
Beh, ovviamente noi parliamo di conferenze di Cali, perché oltre alla COP16 che parla di biodiversità, contemporaneamente si svolgono anche le conferenze dei protocolli, il protocollo di Cartagena e il protocollo di Nagoya sui diritti genetici. Quindi sono parecchie decisioni. Alla fine di queste conferenze ci sono state circa 50 decisioni e consigli, diciamo, per le parti che hanno sottoscritto questi accordi. Di carattere tecnico, diciamo, si va dalla protezione degli ecosistemi marini e delle aree protette, alla salvaguardia della biodiversità e la progettazione di nuovi piani strategici per la biodiversità, il protocollo di Cartagena, che è quello che io seguo, diciamo, da esperto, tratta invece l'utilizzo sicuro e i movimenti transfrontalieri degli organismi viventi modificati. Quindi, diciamo, dal punto di vista tecnico scientifico ci sono state comunque delle decisioni importanti e sono state prese. Tra quelle riguardanti la COP16, sicuramente grande successo è stato quello di aver approvato un nuovo organismo sussidiario sull'obiettivo 8J della CBD, che è proprio quello di integrare le popolazioni indigene e le comunità locali nelle decisioni che riguardano la biodiversità. Quindi è stato un grande traguardo che si è voluto, appunto, in un paese come la Colombia, che ha spinto molto per raggiungere questo obiettivo. E inoltre è stato delineato, come diceva prima lei, questo quadro per finanziare il Global Biodiversity Framework.
Ok, quindi diciamo che come un po' è successo a Baku, mi par di capire che tra voi scienziati vi siete intesi, vi siete trovati, avete condiviso i vostri studi, e poi però a volte c'è, a volte non c'è la parte finanziaria, ma è anche comprensibile, nel senso che le richieste sono numerose e bisogna strutturare una risposta adeguata e anche sostenibile da parte di chi poi dopo deve, no, mettere il denaro per realizzare degli obiettivi. Lo stato di salute della biodiversità del nostro pianeta, lo so che è una domanda quasi impossibile da rispondere così, ma qual è, visto che l'avete discusso recentemente?
Allora, come aveva detto anche lei, nella precedente COP è stato appunto realizzato, ideato questo GBF, Global Biosafety Framework. È un testo,
sì,
che il Global Biodiversity Framework è stato appunto realizzato nel periodo tra la COP che doveva svolgersi in Cina e quella che si è svolta poi in presenza a Montreal, che dà proprio delle direttive per tutti i paesi contraenti per salvaguardare la biodiversità, perché ormai è risaputo che c'è un declino della biodiversità. E quindi si è deciso di fare questo grande progetto con degli obiettivi abbastanza, diciamo, forti, anche difficili da raggiungere, ma tutti i paesi si sono impegnati per raggiungerli. Ha quattro obiettivi principali che prevedono una visione per il 2050, che è vivere in armonia con la natura, e dei target, 23 target intermedi da conseguire entro il 2030 per arrestare appunto il declino della biodiversità. Quindi come la biodiversità, come sta procedendo la salvaguardia della biodiversità? Beh, diciamo che sono azioni che devono essere fatte se vogliamo continuare a mantenere il mondo come lo conosciamo e vivere appunto in armonia con esso.
Esatto, senza continuare a erodere questo capitale, senza dar il tempo di ricostruirlo.
Sì. Certo, dobbiamo anche la COP di Cali si è anche battuta per far passare questo messaggio. Difendere la biodiversità non solo, diciamo, consente a noi di continuare a vivere su questa terra, ma può essere anche un metodo di investimento per continuare e sfruttare questa biodiversità per creare ricchezza. E quindi
Sì, noi ci arriveremo poi, perché appunto lo sfruttamento è stato la base, diciamo, della nostra ricchezza. Bisognerà anche immaginare un momento in cui non sfruttiamo più come adesso, ma continuiamo a prosperare. Dobbiamo domandarci come fare, come esatto. Riuscire in questo obiettivo. Noi la ringraziamo, Marco Baccani, la ritroveremo immagino quando ci sarà questo aggiornamento della COP a Roma, e le auguriamo ovviamente buone feste.
La ringrazio, un saluto a tutti.
Buon lavoro al CNR IBE. Marco Baccani è tecnologo presso l'Istituto per la Bioeconomia. Abbiamo una pausa, a tra poco, e ritorneremo a Riad a questo punto.
Fare.
Ripartiamo da Riad, come dicevamo, c'è stata lì l'ultima di queste conferenze delle parti delle Nazioni Unite, quella dedicata alla desertificazione, al contrasto della desertificazione. Anna Luise, consulente ISPRA su questo tema, buongiorno, bentornata.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
Ci sentimmo, ai mali di stagione, eh?
No, questo è mali d'aria condizionata a Riad.
Hai capito, Riad.
Nelle sale riunioni l'aria condizionata a palla è una cosa che fa male al corpo e fa male anche alla testa, perché in realtà è uno spreco energetico spaventoso.
Stavo per dirlo, tra l'altro lì sì. Come si alimenta quest'aria condizionata lo sappiamo benissimo, insomma,
sì,
con le risorse locali.
Hanno raccontato che Baku è stato anche peggio, quindi.
Ma io non l'ho trovato, io devo dire, quelle magari
nelle
dentro
sale
le sale riunioni,
no,
ecco,
nelle
un'altra
sale
cosa.
Riunioni, nelle sale riunioni.
Fuori forse c'era l'effetto gregge, quindi stavamo benone, ecco.
L'effetto, anzi, in questo caso facciamo l'effetto capanna, così
esattamente
l'effetto Boiasinello.
Allora veniamo al nostro tema. Noi ci siamo sentite sì. a metà, diciamo, della COP.
Esatto.
Sì, a metà decisamente a metà
era
della
proprio
COP.
Metà, sì, perché era dopo la prima settimana.
Come è andata a finire? Si è trovato un modo diciamo per intervenire? Ci sono state delle decisioni che vuole condividere con noi?
Ma guarda, Il problema è che ci sono state tante decisioni positive, cioè c'è stato un generale avanzamento della consapevolezza e dell'impegno per i paesi, e questa è di per sé una nota molto positiva, sia sul reperimento di risorse, non c'è uno fondo specifico che è nato lì, ma ci sono cosiddetti pledge, no? Cioè ci sono dei paesi che promettono, che investono soprattutto sul recupero del degrado delle aree. E questo è un segnale molto positivo, perché quello che è l'obiettivo massimo, l'obiettivo generale, diciamo, non massimo, massimo sarebbe annullare, ma l'obiettivo che ci si dà è quello di raggiungere quello che viene chiamato, con una parola molto antipatica, che è il degrado netto zero del suolo. Cioè significa che non degrado più di quanto non c'è a un anno baseline che ogni paese definisce, ma che è intorno al 2005, perché era uno degli anni di reporting, e non devo fare in modo di non aumentare il degrado e andare verso la diminuzione. L'ipotesi è che non aumentando il degrado e agendo per non aumentare devo recuperare, naturalmente, perché comunque un uso del suolo è di per sé un fattore di modificazione delle sue caratteristiche. Quindi nel momento in cui lo uso è che ne modifico sostanzialmente le caratteristiche, la produttività, devo agire in modo che in una situazione analoga, c'è tutta una formula, una regola per farlo, io recupero a aree già degradate. E questo è stato, come dire, molto rinforzato come messaggio, molto rinforzato il messaggio sul ruolo delle donne, sul ruolo dei sistemi.
Il ruolo delle donne nel contesto ovviamente del recupero del suolo.
Esatto, della gestione sostenibile, quella che è che viene definita gestione sostenibile del suolo. Perché così? Perché soprattutto nei paesi dove esiste essenzialmente l'agricoltura di sussistenza, quella che dà da mangiare tutti i giorni su quello che fa letteralmente una singola famiglia, per esempio, le donne hanno un ruolo assolutamente decisivo. E per rinforzare la loro capacità di decidere c'è bisogno che ci siano anche dei sistemi giuridici che lo permettano e che lo sostengono. Noi siamo abituati a pensare al suolo, che è le decisioni sul suolo vengano prese da chi ne è proprietario, no? In molti paesi africani, per esempio, la riforma agraria non esiste, il suolo è di tutti, cioè di nessuno. Quindi il primo che vuole usarlo, magari vendendolo, fenomeno famoso del land grabbing, no, di queste aree, enormi aree vendute magari a paesi stranieri per usarle per delocalizzare le produzioni che da loro non sono più possibili. Ecco, c'è quindi questo movimento di rinforzo dei regimi di proprietà dei suoli, che soprattutto agisce a favore delle donne. Grande risalto al ruolo dei giovani, quindi dell'inclusione dei progetti che vedano giovani agire direttamente sul territorio. Parliamo sempre di progetti. La desertificazione è diffusa in tutto il mondo con cause più o meno analoghe, ma in ogni pezzettino, proprio in ogni area, ha caratteristiche diverse. Quindi i progetti di recupero anche devono avere capacità e investimenti e conoscenze diverse. Su questo la capacitazione, bruttissima parola, però l'aumento delle capacità dei giovani è molto importante. Si è parlato molto delle tempeste di sabbia e polvere, sul quale si è andato avanti col definire le modalità per affrontarle. Si è parlato e qui arriviamo al punto più complicato. Si è parlato molto della resilienza alla siccità. Ecco, questo è un
perché
problema.
Perché è più complicato questo?
È molto più complicato perché ci si è trovato un po' in un impasse di tipo politico piuttosto che tecnico. Nel senso che i una coalizione forte di paesi africani da tempo chiedono che ci sia uno strumento cosiddetto legally binding, cioè che dia ai paesi degli obblighi, paesi ovviamente donatori, diano degli obblighi di sostenere okay. i paesi colpiti. I paesi donatori, ma anche molti paesi in via di sviluppo, per esempio i paesi latinoamericani, non sono convinti della necessità di avere uno strumento del genere, perché porta a una complicazione e a una complicazione anche nella sua definizione, perché per accordarci ci vogliono 5-6 anni. Guarda che cosa sta succedendo allo strumento sulle plastiche, no? Che sarebbe una cosa analoga alle plastiche, però all'interno della convenzione. Quindi prenderebbe tempo, prenderebbe anche risorse economiche. Però hanno proposto un cosiddetto global framework, cioè un quadro globale di azione che rinforzi quanto la convenzione, peraltro, già ha nel suo stesso titolo, perché la convenzione, il titolo vero, completo, che è un po' il titolo di un film di Lina Wertmüller, è sì. Combattere la desertificazione e gli effetti della siccità nei paesi colpiti, particolarmente in Africa, quindi come vede è sì. bello lunghetto, ma la siccità c'è già nel titolo, quindi in qualche modo, secondo i paesi appunto che propongono il quadro globale di azione, global framework significa quadro globale di azione, che non è poco, è come dire una strategia forte che dia la vita a piani individuali. Dicono già c'è lo strumento della convenzione, è già uno strumento legally binding, quindi è inutile e può essere addirittura controproducente, perché fermerebbe il lavoro che già si fa per fare il negoziato politico per avere il protocollo.
Ok.
Su questo
stop,
fine. Ne parleremo tra due anni.
Perché questa è una COP che va di due anni in due anni.
Come per la biodiversità va di due anni in due anni. Importante è stata anche la definizione della stabilizzazione, brutta parola. Esiste un organismo che si chiama SPI, cioè Science Policy Interface, interfaccia tra scienza e politica, che è la cosa, secondo me, vengo dal mondo della ricerca, forse per questo, ma e poi perché suggerimmo tanti anni di farlo, è quello di avere un corpo, un'istituzione all'interno della convenzione che aiuti a trasferire le conoscenze scientifiche verso le conoscenze politiche. Questo è un nodo fondamentale in tutte le azioni, cioè la politica ha le sue regole. Io non le metto in discussione, sono molto diverse dalle regole del mondo scientifico, così come sono diverse i linguaggi del mondo scientifico. Ecco, la convenzione si è dato un'istituzione interna che è fatta di 30 membri con tutto un meccanismo di nomina, eccetera, eccetera, permanente. Finora lo abbiamo sperimentato, nel senso che è stato definito da una decina d'anni, lo abbiamo sperimentato e a questo giro, come dire, a questo turno lo abbiamo detto no, è un definitivo,
lo teniamo
sempre, lo teniamo. Io ci ho fatto parte, per cui so quanto è importante.
Ma è fondamentale questo passaggio di comunicazione e di informazione. Le chiedo un'ultima cosa prima di dover dare la linea alla viabilità, che è questa. Ci siamo detti fin dall'inizio con Anna Pirani del CMCC, ma non è il caso che queste COP comunichino di più tra loro, visto che stiamo parlando di comunicazione con la politica?
Si vede che lei mi conosce molto bene, sono anni che mi batto su questa linea e questo è un altro punto che le sottolineo, però non è facile, perché noi che conosciamo tutte le cose, siamo dall'altra parte, noi siamo dalla parte dei decisori, noi negoziatori, noi esperti, eccetera, stiamo dalla parte di chi prende le decisioni, ma molto spesso ad opporsi a questo tipo di, si chiama sinergie, no? Viene usato il termine sinergie, un po' non sono così contenti perché temono che si indeboliscano i problemi individuali, no? delle convenzioni. Infatti il mio suggerimento è che in ogni decisione in cui si parla di sinergie, che è proprio una delle cose sulle quali veramente mi batto da tempo, siano accompagnate dal without neglecting their specificity, cioè senza dimenticare la specificità dei singoli argomenti. UNEP, per esempio, ha lanciato da qualche anno un lavoro molto interessante, che sono le cosiddette conferenze di Berna, perché sono gestite dall'Università di Berna, proprio in cui i rappresentanti delle convenzioni dei paesi, insomma, nominati dalle convenzioni in qualche modo, lavorano per capire quali sono le sinergie più importanti, quali sono i temi più importanti sui quali lavorare. È un punto importantissimo questo, perché ci sono due fenomeni. Uno è che le cose che si fanno per un problema possano danneggiare l'altro. Non è una cosa purtroppo che può accadere. Se per esempio invento, non è niente di preciso, ma viene fatto un impianto fotovoltaico a terra senza rispettare la capacità del suolo di conservare le sue proprietà e gli ecosistemi.
Fai bene da una parte e male dall'altra.
Fai bene da una parte e rompi dall'altra.
Esattamente. E questo va tenuto in considerazione. Vabbè.
E questo va tenuto assolutamente in considerazione.
Allora, io la devo salutare, ma speriamo insomma di risentirci prima che le renne prendano fuoco, come dire, per il caldo.
Questa mi sembra una bella idea, poi in questo periodo proprio mi sembra molto appropriata. E va bene, grazie dell'attenzione che ci date, perché ne abbiamo tanto bisogno, e auguri a tutti per il prossimo anno, che sia un anno ecosostenibile, va?
Grazie Anna Luise. Abbiamo sentita appunto sulla COP desertificazione, lei è una consulente di ISPRA, per questo abbiamo la viabilità tra poco.
Fare.
Di riflessione questo sulla puntata, dopo aver parlato di queste COP, di queste conferenze delle parti che si sono tenute negli ultimi tre mesi più o meno. Abbiamo parlato di soldi fondamentalmente che servono per proteggere, per raddrizzare, per contenere il riscaldamento climatico, per rattoppare la situazione. Per esempio penso alle questioni della desertificazione, della biodiversità. E a questo punto ci dobbiamo però anche domandare se non è il caso, oltre che a mettere una pezza sugli errori del passato e quindi sulle conseguenze, ecco, non è il caso di ripensare magari anche il nostro modello di vita sul pianeta, sul modello di crescita economica, ad esempio. Allora, girando qua e là troverete che si discute molto negli ultimi anni e qualcuno cerca anche di mettere in pratica questo modello di economia della ciambella. Ne ha ideato un po' il concetto un'economista britannica che si chiama Kate Raworth. I limiti planetari, gli indicatori corrispondenti definiscono una sorta di ciambella, e l'attività economica che la società che sceglie questo tipo di sviluppo non deve creare squilibri spingendo oltre i limiti di sicurezza le sue attività. Ora, l'idea è così interessante, intuitivamente piacevole anche questa cosa della ciambella. Poi si parla di non di un continuo sviluppo, di una continua crescita, ma di una prosperità delle società. E quindi non si parla di quella vituperata decrescita che molti bollavano come infelice, si parla di un altro tipo di sviluppo. Ne vogliamo parlare con Gianluca Guicciardi, ricercatore in finanza presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a chi ci ascolta e grazie mille per l'invito.
Che ha studiato l'economia della ciambella con Tommaso Luzzatti dell'Università di Pisa, traendo una serie di conclusioni che adesso sicuramente ci dirà. Io intanto ho un po' cercato di fare questo quadro dell'economia della ciambella, ma io sono ignorante nell'argomento, quindi chiedo se ho fatto bene più o meno tracciare questo quadro per gli ascoltatori.
Sì, direi proprio di sì. Brevemente è un concetto che questo dell'economia della ciambella, che in realtà diciamo si rientra poi nel quadro più ampio, ormai possiamo definirlo quasi tradizionale, no? Del concetto di economia allo sviluppo, dal report di Brundtland del 1987 in poi, in cui fondamentalmente la logica è cercare di trovare un modello di sviluppo che consente da una parte di non superare appunto questi che sono i vincoli planetari, no? Che rappresentano diciamo nella ciambella la circonferenza esterna, e mentre diciamo dall'altra parte occorre comunque garantire all'umanità un certo livello di benessere, vengono spesso chiamati social minimi sociali, che sono appunto rappresentati da questa parte interna della ciambella. Per cui di fatto l'umanità, secondo Kate Raworth e poi anche altri studiosi che hanno anche operazionalizzato questo concetto con dei dati veri, degli indicatori veri, l'umanità dovrebbe proprio collocarsi nella parte diciamo che si mangia, per intenderci, sì, della ciambella. Se ovviamente diciamo per esempio un paese supera gli obiettivi ambientali, i vincoli ambientali, pur avendo raggiunto i minimi sociali, ovviamente sfora la ciambella, così come se un paese ad esempio non supera i limiti ambientali, i limiti planetari, ma non raggiunge gli obiettivi minimi sociali, naturalmente ricade nel buco di terra, ecco. Quindi anche lì abbiamo un problema. Poi ci sono anche paesi che hanno entrambi i problemi, ma questo diciamo è la situazione più grave di tutte.
Allora, questo che così come idea ci piace è poi appunto diciamo realizzabile. Ho visto che alcune città ci stanno lavorando, Amsterdam solito, sì, perché lì le sperimentazioni ci sono, ma non solo. Ho visto Losanna, ho visto addirittura Izmir in Turchia, almeno così viene segnalato, sì, c'è una pagina internet dell'economia della ciambella per chi la vuole cercare, e lì si trova. Da noi no, però. Non è molto popolare.
No, ancora diciamo non è stato fatto un approccio diciamo perlomeno non strutturato su diverse città. Diciamo che come dicevo il concetto può essere applicato sia al mondo inteso come un'unica entità, quindi con dei vincoli che sono proprio aggregati a livello del pianeta, così come dei minimi sociali. E poi molti esercizi sono stati fatti naturalmente a livello diciamo di paese, di nazioni, anche ovviamente in linea con tutti gli obiettivi di cui si è parlato anche prima, sia diciamo di transizione ecologica che anche sociali, gli SDG e così via. Ma poi appunto ci sono stati anche degli esperimenti a livello diciamo di città. Dov'è la difficoltà? La difficoltà è trovare ovviamente un accordo su cosa sia precisamente un vincolo diciamo ambientale, ma soprattutto quindi quali indicatori utilizzare da una parte, esatto, e dall'altra quale sia la soglia che non bisogna superare, perché naturalmente diciamo su questo c'è una certa discussione, un certo dibattito che anche appunto le COP, come si diceva prima, stanno cercando poi anche di definire o di ridefinire, con un contesto che ovviamente è sempre in mutazione, e sulla base di questo ovviamente diciamo occorre poi parametrarsi e giocare diciamo con questi vincoli. Ovviamente a livello cittadino può essere per certi aspetti anche più difficile, perché naturalmente ci sono anche meno studi magari che si focalizzano specificatamente su una singola città, però lo sforzo secondo me è assolutamente corretto e insomma ci si augura che questo possa essere in qualche modo esteso sempre a più contesti di varia natura, di diverse granularità, dal comune appunto fino al pianeta come nel complesso.
Questo vorrebbe dire ridefinire insieme quelli che sono gli obiettivi e i vincoli, perché altrimenti cosa misuriamo?
Sicuramente questo è un tema importante. importante che diciamo si come posso dire, si lega anche a un discorso, diciamo, per certi aspetti anche più generale, per quanto riguarda i vincoli ambientali, sul greenwashing, no? Quindi ad esempio sul definire quali sono questi parametri, questi vincoli che occorre tenere in considerazione. Noi su questo peraltro con Tommaso Luzzati stiamo anche pensando ad altri lavori, proprio per cercare di capire in qualche modo se selezionando, diciamo, indicatori che in qualche modo favoriscono o sfavoriscono i diversi paesi, in realtà si può arrivare a un esito diverso da quello che abbiamo ottenuto, che ancora mi sono reso conto non abbiamo detto, ma purtroppo, ecco, diciamo, quello che viene fuori dall'operazionalizzazione di questa ciambella è che a livello di paese purtroppo nessun paese si riesce in questo momento a collocare proprio all'interno, diciamo, della zona che Treyworth chiama safe and just, cioè diciamo in qualche modo giusta, perché supera i vincoli sociali, gli obiettivi sociali li raggiunge, ma anche diciamo sicura, perché si superano appunto i vincoli ambientali.
E quindi insomma c'è sempre o si sfora in un senso o si sfora in un altro, addirittura qualcuno, esatto, nella peggiore condizione sfora tutte e due.
Esatto, però ecco, mi ricollego anche un po' a quello che diceva all'inizio. Questo tipo di modello, diciamo, per quanto in questo momento dia degli esiti non particolarmente come posso dire favorevoli per il futuro, in realtà è un modello che consente, diciamo, per certi aspetti non soltanto di identificare delle politiche specifiche a livello di paese, per cui se un paese sa ad esempio che sta emettendo CO2 oltre i limiti potrà diciamo direttamente intervenire su questo specifico aspetto, oppure se un altro paese ad esempio ha un tema specifico sulla povertà, magari, ecco, si potrà intervenire su quello. Quanto c'è un discorso anche di redistribuzione possibile, complessiva, tra paesi. Questo ragionamento, se ci pensiamo, diciamo, astraiamo un po' dalle specifiche conferenze, attività, è un po' quello che fanno anche le COP, cioè ragionare in aggregato, no, su per esempio i livelli di inquinamento accettabili e quindi anche come finanziare eventualmente una transizione, diciamo, in maniera più distribuita anche tra i paesi cosiddetti economie sviluppate o economie in via di sviluppo. Sugli aspetti sociali, diciamo, ci sono anche qui delle attività più legate, se ci pensiamo, agli obiettivi ESDG, quindi gli obiettivi di sostenibilità. Quello che appunto si può pensare di fare è in qualche modo, diciamo così, compensare per certi aspetti quelli che sono, diciamo, la extra crescita, l'extra consumo che alcuni paesi, soprattutto i paesi occidentali naturalmente, stanno nel tempo hanno realizzato, con, diciamo, in qualche modo un tipo di crescita e di sviluppo più sostenibile anche negli altri contesti. Faccio un esempio di un settore, no? Per esempio il settore del real estate è un settore che tipicamente è fortemente energivoro, anche molto, molto inquinante, è generalmente un settore in cui investono i grandi fondi pensione, diciamo, accedono a questi poi tipicamente anche persone, soggetti che hanno molte risorse, diciamo così, i ricchi, per dirla con una parola molto, molto semplice. Però sì, dall'altra parte in altri paesi abbiamo un tema enorme di housing, cioè di dare una casa a tutti, quindi in realtà per certi aspetti, se ci pensiamo, si potrebbe, diciamo così, trasferire, no, questo sforzo anche economico per quanto riguarda ad esempio il real estate di grandi appartamenti nei paesi più con economie più avanzate, per questo tipo di attività, magari in paesi in cui le case mancano, e questo consentirebbe per certi aspetti di ridurre, di raggiungere i limiti, quindi non superare i limiti ambientali per i paesi più ricchi, e magari di raggiungere quelli sociali per i paesi attualmente più poveri.
Mi sembra un ottimo esempio, io la devo interrompere. Esatto, si può fare. Si può anche cambiare strada facendo, in fondo sono tanti anni che ragioniamo in termini di PIL, possiamo magari ragionare un pochino diversamente in futuro. Però io su questo, certo, mi devo fermare e salutarla, Gianluca Gucciardi, adesso lo dico giusto, ricercatore in finanza presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, e ci saluti sia anche il collega Luzzatti dell'Università di Pisa che ha collaborato con lei a questo studio. Alla prossima.
Grazie per l'invito.
Auguri.
Tanti auguri.
Grazie, tanti. Grazie. Allora io mi fermo qui perché devo dare la linea a GR24 ringraziando in redazione Michele La Serra e Silvia Bandelloni, in assistenza Michele, in regia c'è Pietro La Corte. Noi abbiamo le prossime puntate che vi facciamo riascoltare il cosiddetto meglio di, quindi tutto quello che ci è piaciuto e speriamo piaccia anche a voi di questo scorcio finale del 2024 e ci ritroveremo nel 2025 con nuove puntate. La linea va a GR24.